File 18, pagina 88. La liberazione. Un sintomo indicativo lo abbiamo avuto passando incolonnati per una strada tra le macerie di Monaco per arrivare al nostro consueto lavoro lungo la linea ferroviaria, scortati da soldati della Volkssturm. Uno di questi, fucile in spalla e baionetta innestata, camminava in testa alla fila leggendo il giornale. Passa un ufficiale dell'SS e quello continua a leggere senza voltarsi. L'ufficiale lo ferma e, visto che il soldato resta indifferente, senza neppure piegare il giornale, urla un ordine secco, ma il soldato dà un'alzata di spalle e riprende il cammino. L'ufficiale, rosso di furore, lo richiama ed estrae la rivoltella. Credevamo di dover assistere a una tragedia, ma la colonna procedette scortata dal soldato che continuava a leggere il giornale, e l'ufficiale rimase fermo in mezzo alla strada ed abbassò la rivoltella. Ci sussurrammo: se siamo a questo punto vuol dire che è finita. Il giorno 26. Un ordine ci fa rabbrividire. Il lager deve essere evacuato in giornata. Riceviamo una razione del cosiddetto pane, una coperta, e veniamo inquadrati nella vasta Appelplatz. Prima i preti tedeschi, poi 4.000 russi, poi gli italiani e di seguito i deportati delle altre nazionalità. Escono i sacerdoti tedeschi, escono i russi, poi sarebbe toccato a noi. Ma l'attesa è lunga. Si ripetono i controlli, arriva la sera, scoppia un violento temporale. Sia stato per questo, sia per un altro contrattempo, arriva un controordine. La partenza è sospesa e tutti i rimasti devono rientrare nel blocco. Nell'indomani però l'incubo ricomincia, nuovo inquadramento, le casacche ancora bagnate, un altro pane, prima gli italiani, poi gli altri. Ma che cosa succede? Perché siamo fermi da ore? Si fanno ancora nere supposizioni? Sapemmo solo dopo che gli alleati erano venuti a conoscenza delle intenzioni tedesche e che l'aviazione aveva mitragliato in continuazione tutte le strade intorno al campo. La partenza è nuovamente rimandata, probabilmente perché la scorta armata non vuole affrontare la morte sicura. Intanto veniamo a sapere che i 92 sacerdoti tedeschi usciti la sera prima e i 4.000 russi erano stati massacrati a pochi chilometri dal campo. L'ordine di Himmler veniva eseguito. Nota: al comandante del campo di Dachau, a cui si riferisce la testimonianza, Himmler aveva inviato i seguenti telegrammi. 14 aprile 1945. Quanto segue non deve essere discusso. Il lager deve venire immediatamente evacuato. Nessun prigioniero deve cadere nelle mani del nemico. I prigionieri sono contro la popolazione civile e devono seguire la stessa sorte di quelli di Buchenwald. 17 aprile 1945. Evacuare il lager, rimane la Riviera, l'infermeria, liquidare tutti. Il testo dei telegrammi si trova in Pietro Pascoli, l'arrivo degli americani da Dachau, in libertà, 7 aprile 1946. Fine della nota. Così passiamo ancora una notte in attesa della fine o della liberazione. Il giorno dopo il mitragliamento dell'aviazione continua senza sosta su tutte le strade attorno al campo e sconsiglia alle SS ogni movimento. E arriva la domenica 29 aprile. L'Aufstehen viene dato un'ora più tardi. Un fatto sbalorditivo mi colpisce subito. Su una delle quattro torri di guardia agli angoli del lager sventola una bandiera bianca. Sono le 8 del mattino, tutti restiamo colpiti, ma nessuno osa muoversi perché le guardie sono al loro posto su tutte le torri, con le mitragliatrici puntate sul campo. Sarebbe bastato un ordine e tutto il lager avrebbe potuto venir falciato dalla mitraglia. Si sente un fuoco di fucileria lontano che poco a poco diventa più distinto e più vicino, finché le pallottole fischiano al di sopra delle baracche. Passano le ore e la battaglia aumenta di intensità. Si sente il rombo del cannone. Mi ritiro nella stube perché non sono in grado di stare in piedi e penso che anche la baracca può costituire un riparo. I tedeschi si erano piazzati intorno al campo, servendosi come trincea del fossato che circondava il lager. La bandiera bianca era stato un ignobile tentativo per lasciare avanzare le avanguardie degli alleati, facendo loro credere che non avrebbero trovato resistenza, ma nel pomeriggio arrivarono i mezzi pesanti che ebbero ragione sull'ostinata resistenza tedesca. I tedeschi uscirono dalla loro trincea alzando le mani, ma i carri armati non cessarono il fuoco. Un urlo formidabile, un vero delirio, accoglie l'entrata nel campo delle truppe alleate. Sono le ore 18. Tanti che avevano resistito fino allora cadono vinti dall'emozione. Testimonianza scritta da Faustino Barbina, si riferisce a Dachau. La testimonianza è depositata presso l'archivio del IFSML. I tedeschi sono scappati? Io non ho visto arrivare gli inglesi. Hanno distribuito delle scatolette. Molte sono morte per queste scatolette, perché lo stomaco non abituato. Ci hanno portati a Bergen, in ex caserme. Mi ricordo un particolare, che quando mi hanno portato su una barella c'era un soldato inglese. Mi ha guardata e mi ha fatto un buffetto con tanto affetto, tanta compassione, come pensasse: non te la cavi di sicuro. A Bergen non si stava bene. Lì avevamo fame, freddo, senza camicia da notte, poche coperte. L'8 maggio finisce la guerra, ma ancora lì eravamo semite, ancora lì. Non mi ricordo il discorso come andava, ma ancora lì dicevano: noi dell'ebreo Marx non abbiamo bisogno in Polonia. Ed erano politiche quelle che lo dicevano. Testimonianza di Dora Klein, si riferisce a Bergen-Belsen, liberato il 15 aprile 1945. Un contadino dice: andate giù di lì, c'è un bosco e poi c'è la riva, e là devono essere già gli americani. Arriviamo nel bosco, vediamo una sentinella, un tedesco mimetizzato fino all'ultimo momento, pensa tu, sul confine. Era molto giovane. Questo ci finisce, ci spara. Se non che lui si è girato dall'altra parte, ha fatto finta di non vederci. Però loro facevano anche questo: si voltavano e quando eri di schiena ti facevano fuori. Perciò noi andavamo via sempre in attesa delle pallottole nella schiena. Invece non ci ha sparato. Così abbiamo attraversato. Abbiamo visto bandiere bianche dappertutto. Vuol dire che qua c'è la resa dei conti, e siamo andati avanti un pochino. Abbiamo visto passare due americani ubriachi in balla su una jeep. Non ci hanno neanche guardate, ma non importa, voleva dire che c'erano. Allora ci siamo abbracciate tutte e cinque, tutte felici. Abbiamo visto una fontana, ci siamo sedute, abbiamo mangiato pane, patate arrostite e acqua. Il nostro aspetto era migliorato, ma sai che male a mangiare, Dio, che bruciore di stomaco. Mangiavo perché sapevo che bisognava mangiare. Per fortuna ho cominciato a mangiare roba che non era, come si dice, grassa, patate, roba così, che magari ti fanno bruciori, ma non ti lasciano i grassi nel fegato. Mangiavo una fame da lupo. Dopo mezz'ora cominciavano i dolori fino nella schiena e le lacrime, sai, quei bruciori allo stomaco. mi venivano giù le lacrime così, e dopo un poco passava tutto. Una fame, torna a mangiare, e giù, insomma, a forza di dai, e mangia e soffri, e tienti lo stomaco, ce l'ho fatta. Camminiamo ancora un poco. Verso sera abbiamo visto una baracca in un prato. Dentro c'erano degli italiani, vestiti a festa con i vestiti dei tedeschi, vestiti bene, sai, meridionali, che hanno tutte le inventive, erano internati militari, e lì avevano una radio, e poi tanta roba da mangiare, galline di tutto. Ci hanno detto: venite qua, passerete la notte qua. E lì ci hanno dato da mangiare molto bene, e abbiamo sentito la radio, e c'era, guarda tu, Scocimarro, che parlava, era Radio Lussemburgo, che era una trasmissione per gli italiani in Germania. Incominciava con un pezzetto del Conte di Lussemburgo, non mi ricordo più quell'arietta, ma l'ho tenuta a mente tanto tempo. Quel giorno lì parlava Scocimarro e spiegava della liberazione delle grandi città, ma bello, la Casati tutta commossa che piangeva, tutti lì attaccati all'apparecchio a sentire, noi specialmente, che eravamo più sensibili dei militari in certe cose. Poi siamo ancora andate avanti e ci siamo fermate in un paese, perché nei paesi, man mano che venivano liberati, c'era l'ordine di dare vestiti a chi era senza vestito, e in tutte le scuole della Germania erano allestiti dei lettini, e si poteva stare 2 giorni di passaggio. Per un mese c'è stata questa cosa, e avevi diritto di mangiare. Testimonianza di Rosina Cantoni. La Cantoni con le altre era riuscita a fuggire durante un trasferimento da Penig Buchenwald. E si torna alla stazione precedente. Dopo alcune ore si vede che uno era riuscito ad aprire il suo vagone. Da un vagone all'altro corre notizia che sono scappati tutti i tedeschi e che noi siamo liberi, e si aprono i vagoni. Allora, prima cosa, quelli che hanno potuto hanno scaricato i morti. Abbiamo saputo che c'era un campo abbandonato dai tedeschi, un campo militare nei paraggi, e così, tenendosi l'un con l'altro, aiutandosi, si arriva a questo campo. Lì c'erano i letti a castello, c'era la cucina, c'era un magazzino che aveva dentro un sacco di roba inutile, tipo le verdure da mettere nelle minestre, quelle secche in pacchetti. Comunque, chi poteva ha cominciato a camminare, andare nelle stalle delle fattorie a prendere latte, eccetera. Per un paio di giorni, 2 o 3 giorni, siamo stati lì. Dopodiché è nata la battaglia tra gli americani che stavano arrivando e i tedeschi che erano in un bosco dietro, e noi a un certo punto ci siamo trovati in mezzo a questi fuochi, tant'è vero che è saltata anche una baracca che era vuota. Finalmente sono entrati i primi americani, e allora ci sono state scene di entusiasmo. Cercare in 5 o 6 di alzare uno non si riusciva assolutamente. Poi, come grande avvenimento, è successo che è arrivato un altro americano con una mucca, portandosi alla cavezza una mucca, e quando è stato nel cortile gli ha tirato un colpo e l'ha ammazzata. E allora lì, quelli più bravi e più in forza a scuoiare la mucca e avanti a fare brodi in questi pentoloni, e lì è stata la liberazione. Testimonianza di Dario Fumolo. Le vicende raccontate succedono sempre durante il lungo e sconclusionato viaggio successivo all'abbandono del campo di Dora Mittelbau. Pagina 92.